Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Deborah Freeman, and I'm
Buongiorno, signore e signori.
To today's event.
Io mi chiamo Deborah Freeman e per conto di Lyndon LaRouche voglio darvi il benvenuto a questo evento. Non c'è momento più drammatico per la nostra nazione e per il mondo che questo. Dopo la sconfitta della proposta di salvataggio alla Camera qualche giorno fa, è proprio giusto che noi teniamo questo evento oggi, qui. Abbiamo il pubblico più grande che mai per un evento di questo tipo. E quindi vi chiedo di dare un grande benvenuto a Lyndon LaRouche. Grazie, dice Lyndon LaRouche. Adesso per chi ascolta la traduzione italiana ci sarà una breve distacco prima che inizi con a parlare Lyndon LaRouche. Allora, Lyndon LaRouche dice: noi siamo arrivati a un punto che chi vive oggi non ha mai vissuto in passato, anzi, nella storia moderna, la storia europea, non c'è niente che si possa paragonare a ciò che sta succedendo negli Stati Uniti e a livello mondiale. Non c'è crisi come quella che vediamo oggi. Da quando ci fu una crisi simile in Europa nel 1300, si chiamava la nuova epoca. Siamo vicini al crollo dell'intero pianeta, la scivolata verso una nuova epoca buia. L'anno scorso, 25 luglio dell'anno scorso, io annunciai che la nostra economia era sull'orlo di una fase di crollo totale. A quel punto avevo indicato le misure da prendere per affrontare questa crisi, misure che se fossero state prese, tra il 25 di luglio dell'anno scorso e oggi, non saremmo in questa crisi oggi. Siamo in questa crisi oggi perché persone quali senatore Dodd o Barney Frank hanno bloccato ciò che io ho indicato come soluzioni a questa crisi e alla sofferenza della popolazione. Quindi, se non ti piace quello che sta succedendo adesso, la colpa è da dare a Barney Frank, Barney del salvataggio, lo chiama Russia, e senatore Chris Dodd. Io ho indicato anche alcune proposte, altre proposte, per gli Stati Uniti, per evitare questa, per cominciare la necessaria correzione. La prima si chiamava la HPB, la proposta di legge per proteggere i mutuatari e le banche. Questa proposta fu introdotta, fatta circolare come proposta formale di legge dal settembre del 2007. È stata già approvata a livello dei comuni, delle contee, delle province, degli stati, per gli Stati Uniti, in tantissime località. Ma Barney Frank e Chris Dodd agirono per bloccare queste misure. Questa proposta di legge avrebbe salvato le banche, avrebbe salvato anche i proprietari di case che oggi perdono la casa grazie ai pignoramenti. E questo è uno dei motivi per cui si è visto questa rivolta alla Camera dei Deputati negli Stati Uniti. Allora, può darsi che questa proposta di salvataggio sarà approvata, cioè la proposta di Paulsen adesso. Il pericolo è, adesso, che l'amministrazione Bush, stato di disperato, ciò che rappresenta, possa pensare di utilizzare la forza di Stato per costringere la nazione ad accettare questo salvataggio.
Something that has never happened in European experience.
L'altra parte, l'altro aspetto, ironico in un certo senso, è che questa non è più una crisi di cui si è parlato, anzi non è una crisi come lo presentano il nostro governo e le altre istituzioni. Questa è una disintegrazione dell'intero sistema finanziario, monetario e istituzionale, una cosa che non è mai successo prima nella nostra civiltà europea, tranne quello che ho citato del 300. Siamo sull'orlo di un'iperinflazione a scala globale simile a quella vista ottobre del 1923, la Germania di Weimar. Quando si parla di 300 miliardi, 1000 miliardi, di 2000, 3000, 7000 miliardi di dollari, noi andiamo verso queste cifre qui, allora si parla di uno scoppio dell'intero sistema monetario e finanziario internazionale di Weimar. E il problema è il salvataggio adesso, è ciò che guida, spinge l'inflazione globale. E quindi c'è una situazione simile alla rivoluzione francese, in cui il marchese di Lafayette aveva la posizione politica corretta, ma mancava una cosa importante, cioè il coraggio di affrontare il proprio re. Il re non era particolarmente sveglio, era stato corrotto, era bravo a costruire gli orologi, ma non era bravo a imporre. E sua moglie, Maria Antonietta, la sorella dell'imperatore dell'Austria, fu vittima di una montatura giudiziaria, quella della collana, e così l'imperatore dell'Austria, e quindi il re francese, che era un tipo tanto bravo, portò delle truppe straniere dentro la Francia per sopprimere i francesi. Questa mossa portò all'inevitabilità della rivoluzione francese, che diventò, come sapete, una rivoluzione molto sanguinaria. Causa questo errore da parte del re. Oggi vediamo una situazione simile. Allora, c'è stato un voto contrario da parte della Camera, nonostante tutte le pressioni, ma la pressione veniva dal popolo che viene rappresentata da questi congressisti, e c'è un istinto, una tendenza dentro questa amministrazione di utilizzare la forza militare per bloccare la resistenza a questa proposta di salvataggio. Se questa legge, questa proposta dovesse passare con o senza la forza militare, che vengono già dispiegate per un'operazione simile, gli Stati Uniti spariranno tra poco e la civiltà crollerà. Il mondo sarebbe in una nuova epoca buia come quella vista nel XIV secolo in Europa. Quella situazione i distretti, le parrocchie, quindi, come organizzazione di base della società, la metà delle parrocchie sparirono, la popolazione impazzì. Fu la fine dell'autorità del sistema feudale imperiale che aveva controllato l'Europa per secoli. Oggi siamo sull'orlo di una situazione di questo tipo. Se si approverà questa proposta legge, la popolazione del pianeta crollerà. Da 6,5 miliardi di persone a 6 miliardi di persone circa. Le nazioni saranno perse e passeremo un'epoca buia peggio di quello dell'Europa. Nel 300. Ci sono alcuni al congresso che dicono no, non possiamo farlo, abbiamo paura, non possiamo fare, non possiamo opporci. Ma se le truppe americane, sotto ordini del presidente americano, se ci sarà un tentativo militare di costringere la popolazione ad accettare questa proposta, cesseranno di esistere. Un atto del genere sarebbe tradimento totale. Quindi, before it rotted into death. Accettare questa proposta
so this is our
è tradimento.
Now, if we want to say,
quali sono le alternative? Allora ci sono delle alternative importanti, ma non per Wall Street. Wall Street merita la propria morte. È un pesce puzzolente morto.
One, which as I said,
lì si sta aspettando di essere buttato via a Manhattan. Il sistema di banche di investimento è già morto, bisognava ucciderlo prima. E questo è il nostro problema. Se noi vogliamo salvare il paese, salvare la civiltà ed evitare un'epoca buia, ci sono alcuni rimedi basilari, alcuni che io ho già indicato l'anno scorso. La prima misura, bisogna tenere le persone nelle loro case. Dobbiamo riorganizzare i mutui. Gran parte dei debiti ipotecari sono debiti fraudolenti, cioè chi ha generato questi debiti ha commesso una frode contro la nazione, quindi queste persone, questi istituti non devono ricevere il prezzo pieno di questi mutui. Allora cosa valgono? Guarderemo, faremo una valutazione, useremo le protezioni di legge per riorganizzare il sistema. Le persone devono rimanere dentro le proprie case. Poi dobbiamo salvare il funzionamento, proteggere il funzionamento delle banche. Nel 1999, quando Clinton in una situazione di grave difficoltà, a causa del tentativo di la montatura giudiziaria contro di lui, da parte dei repubblicani che volevano bloccare i tentativi di Clinton di riorganizzare il sistema finanziario internazionale. Ricordatevi, nel 98 ci fu il crollo della SPCM, il grande fondo, il grande hedge fund, e le obbligazioni russe, la crisi delle obbligazioni russe. Allora il presidente degli Stati Uniti era d'accordo, Clinton, parzialmente con me, e si è mosso con il segretario del Tesoro, cercando di cambiare la apertura del sistema monetario, cercando di eliminare il fattore della corruzione del sistema. Però ci fu una montatura contro questo. Da parte di chi si opponeva a questa riforma del sistema. E poi purtroppo questa operava sotto la dittatura di Al Gore. La capacità di Clinton di affrontare questi problemi era molto limitata. Sotto questo il congresso era anche confuso, rotto, e lì si è abrogato la legge Glass-Steagall. Se non fosse stata abrogata questa legge, questa regola, legge di base di regolamentazione dagli anni 30, la situazione sarebbe diversa oggi. Non era tutto, non avrebbe bloccato tutto, ma ha aperto la porta a molti dei problemi che abbiamo oggi. Allora, io ho proposto anche in questi ultimi mesi l'aumento dei tassi di interesse al 4% come tasso di sconto. Poi ci sarebbero dei settori dell'economia che potrebbero ricevere dei finanziamenti dei prestiti a un tasso di interesse più basso, settori certificati decisi dal congresso. Terza cosa, la quarta cosa, quindi dovrebbero parlare con Russia, Cina e India come le quattro grandi non per creare una dittatura di quattro potenze importanti, ma creare un gruppo di nazioni che sono tutti potenti che il mondo li deve ascoltare. Poi ci sarebbe un appoggio da parte del Giappone, alla Corea, alcuni paesi in Europa, dall'Italia, alla Francia, c'è un movimento in Italia, organizzato per esempio dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, per esempio in Italia. La mozione presentata al Parlamento italiano, al Senato italiano, è stata presentata con il mio nome. Una mozione presentata al Senato italiano con il sistema di nuovo Bretton Woods presentata nel nome di Lyndon LaRouche. Questa è la soluzione, la parte chiave di questo. Noi abbiamo un sistema mondiale che è rotta. L'intero sistema monetario internazionale è già in una fase di iperinflazione alla Weimar. Mancano settimane o mesi al massimo da una crisi oltre l'immaginabile. Le truppe che saranno dispiegate per garantire questa soluzione cosiddetta non cooperano, potrebbero non cooperare però, e quindi si porterebbe al caos. Quindi noi dobbiamo creare e instaurare questa cooperazione con Russia, Cina e India, e dobbiamo dire bene, diciamo che questo processo deve essere fermato. Cosa facciamo? Riprendiamo alcune delle cose fatte da Franklin Roosevelt. Diremmo bene, in Russia, in Italia, Francia, creeremo un nuovo sistema di Bretton Woods. E intendo un nuovo sistema di Bretton Woods sul modello di Franklin Roosevelt. C'è una grossa differenza tra Roosevelt e il
colonialism and everything.
Roosevelt seguì la Costituzione. Allora spiegherò un attimo il problema che è importante capire oggi. L'intenzione di Roosevelt durante la guerra era di allearsi malavoglia con gli inglesi per schiacciare i nazisti, sconfiggere i nazisti. Ma l'intenzione di Roosevelt era, alla fine della guerra, di eliminare il colonialismo e tutto quello che è connesso alla fine della guerra.
We created from the poor people of our streets.
Allora,
Harry Hopkins and other Roosevelt programs.
Era stata già proposta, lanciata, iniziata un grande programma di ricostruzione.
Yes, we had allies
economica già dagli anni 30.
It was the margin of the United States mobilization.
E si è mobilitata l'economia per poter affrontare la minaccia. Quindi si creò negli Stati Uniti attraverso programmi creati da Roosevelt e Harry Hopkins, si creò la macchina economica più grande mai vista nel mondo. A partire dagli Stati Uniti, certo, avevamo degli alleati. La guerra, ma la mobilitazione americana con Roosevelt fu l'aspetto decisivo per la vittoria. E l'intenzione di Roosevelt era di radicare questi problemi, andare ad attaccare la radice di questi problemi, eliminando il sistema coloniale. Quindi l'intenzione di Roosevelt è chiaramente che alla fine della guerra, detto alla fine della guerra, Winston Churchill, basta con il colonialismo, le persone e i popoli devono essere liberati, basta con le colonie, utilizzeremo la macchina militare produttiva, la macchina di produzione economica degli Stati Uniti per liberare i popoli, per eliminare le colonie e permettere alle nazioni di svilupparsi. Ma tutto questo non è successo. Perché? Perché Roosevelt morì. Truman cambiò direzione sotto pressione dalla destra americana.
To win the war, to convert it into a production machine for the benefit of the world.
Truman faceva lecca sedere di
Truman administration endorsed
Winston Churchill.
Of Indochina.
Quindi cosa fece Truman? Con Truman non si seguì la politica del dopoguerra di Roosevelt. La politica dopoguerra di Roosevelt era convertire la macchina produttiva militare, bellica, convertirla in una macchina di produzione di beni capitali ed altre cose per il mondo intero. Invece l'amministrazione Truman disse no, ci va bene la politica inglese. L'amministrazione Truman permise la ricolonizzazione dell'Indocina. Gli inglesi permisero ai giapponesi di occupare l'Indocina. E da questo arrivò la guerra in Indocina, cioè Vietnam. Una cosa simile in India, in Africa. Gli americani lavorarono con gli inglesi e gli olandesi per ristabilire le colonie. Questo è il sistema anglo-olandese. E quindi negli Stati Uniti si sono di convertire questa macchina bellica in una macchina produttiva per tutto, si chiuse una buona parte di questa produzione, questa macchina bellica. piuttosto che convertirsi in una capacità produttiva per fini, per scopi pacifici. E così gli Stati Uniti persero il loro slancio, la loro personalità, la propria politica. Con Truman, con l'assassinio di Kennedy, poi il presidente Johnson non fu cattivo, ma fu terrorizzato, aveva paura. Poi ci fu la generazione dei baby boomer, dei 68, che portò poi a portò alla distruzione degli Stati Uniti in termini di economia fisica. E poi la virata a destra di Richard Nixon. Gli Stati Uniti, se pensiamo al potere economico reale, pro capite, pro chilometro quadrato, degli Stati Uniti, hanno una diminuzione di questa capacità economica. Ogni anno c'è stata questa diminuzione, dalla presidenza Nixon. Non c'è stata la prosperità negli Stati Uniti, c'è stata prosperità ricchezza per alcuni strati della popolazione, ma come economia totale c'è stata la decrescita. Le infrastrutture non sono state costruite. L'industria dell'auto sta morendo. Cosa dobbiamo fare? Con l'industria dell'auto, per esempio, bisognerebbe riconvertire. Dobbiamo utilizzare quella capacità produttiva per costruire le infrastrutture, le ferrovie, Dobbiamo quindi ricostruire la nazione.
We are in hyperinflation now, like Weimar in the autumn of 1923. The world is in a hyperinflationary spiral, and it's going to blow up. Now, what do we do?
Un attimo, che abbiamo un'interruzione.
Russia is ready to agree to this now. Forces in Italy and France have declared themselves for it. What they mean by that is still up for some discussion, but it's there. China will support that, but not unless the United States comes in on it, because China is concerned about the price of the dollar.
Adesso riprendiamo.
Because China depends largely upon its trade with the United
States. Un attimo.
India would join. If Russia joins it, these countries would join. If this big four, entire world in the bankruptcy reorganization, we will create an intention to form what we would call a new threatening system. We will use international government,
quindi,
the power of government.
Per fare queste cose ci vuole il potere dei governi. Bisogna usare il potere dei governi per un sistema di cambi fissi. Dobbiamo mantenere aperte le banche. Dobbiamo costruire l'economia con i grandi progetti infrastrutturali e l'alta tecnologia. Questa sarà una ricostruzione dell'economia mondiale. E questo quindi è un progetto come quello di Franklin Roosevelt. Sostenere l'impiego della popolazione, un sistema di cambi fissi. Certo, ci vorrà un po' di tempo per ripulire questo casino che è stato creato, questo disastro che è stato creato, ma dovete capire che in termini reali, in termini economici fisici, ogni politica degli Stati Uniti è stato un fallimento negli Stati Uniti degli ultimi 40 anni. Di nuovo, la politica, l'economia americana misurata in termini fisici crolla, sta diminuendo da 40 anni, essenzialmente dal 1967 o 68. Non c'è stata nessuna crescita netta pro capite dell'economia americana. Cosa significa? Significa che ogni governo degli Stati Uniti, significa che le opinioni che sono state espresse sono opinioni incapaci, stupide. Le decisioni sono state prese una dopo l'altra per rovinare il sistema. E queste sono le decisioni che hanno ridotto il tenore di vita della popolazione. Eppure era l'opinione diffusa, il parere diffuso delle istituzioni, dei mass media, seguire queste politiche, ma sono politiche che hanno rovinato il tenore di vita della popolazione. Questa è l'influenza dei baby boomer, dei sessantottini, gli ambientalisti cosiddetti. Un processo simile avviene in Europa e anche altrove. Adesso abbiamo una situazione globale in cui c'è stato un cambiamento di potere, un cambiamento dall'Europa e gli Stati Uniti verso l'Asia. Il futuro del pianeta si trova nello sviluppo della Russia, la Cina, l'India e altre nazioni asiatiche. E queste sono zone con tanta popolazione, popolazioni molto grandi, ma dove il 60-70% di queste popolazioni è povera, una crisi sociale tremenda. Ma se avremo un pianeta funzionante, dobbiamo concentrarci su progetti, grandi progetti infrastrutturali che potranno aumentare la capacità produttiva del lavoro. Significa investimenti, grandi investimenti dovranno avvenire in Asia, poi l'Africa, l'Africa subsahariana. Il terzo aspetto dovrà essere lo sviluppo dell'America centrale e meridionale. Gli Stati Uniti devono essere mobilitati come volano economico, devono aiutare a guidare questo successo economico. Noi abbiamo bisogno di una nuova missione per l'umanità. Non abbiamo nemici, o non abbiamo più nemici di ciò che ha George Bush, il presidente George Bush. Sono le persone che ci stanno manipolando, controllando, gli inglesi, gli olandesi, questi gruppi che hanno le carte sociali. Loro provocano i nemici, noi non abbiamo nemici in Asia, in America, non abbiamo nemici in Africa. Se noi pensiamo come Franklin Roosevelt, non abbiamo nemici. Questi paesi sono i nostri nemici, sono i nostri amici, e il nostro nemico diventa il nostro governo. Quindi, essenzialmente, se il popolo americano sarà in grado di alzarsi contro questa politica attuale, Allora, io potrò garantire che la Russia coopererà, la Cina coopererà, l'India coopererà, e il Giappone coopererà, la Corea anche, anche altre nazioni. Le nazioni africane sarebbero contentissime dopo l'omicidio di massa fatto dalla politica inglese. Il mondo sarà dalla nostra parte. Allora, l'altro aspetto è vedere la natura stessa, il carattere stesso della nella storia, nel 600, periodo di guerre religiose. Già prima, nel 500, inizio 600, ci fu questo periodo di guerre religiose, di forze che cercavano di uccidere la nascita e lo sviluppo dello Stato nazionale attraverso le guerre religiose. Ma non si riuscì a bloccare la nascita dello Stato nazionale, perché ci fu l'aumento del potere della città. La città, con le sue capacità economiche e produttive, era in grado di sconfiggere i suoi nemici, come indicò già Niccolò Machiavelli. Ci fu invece dall'altra parte Paolo Sarpi, veneziano, che portò le operazioni a base delle operazioni oligarchiche da Venezia verso la Germania settentrionale, i Paesi Bassi e soprattutto l'Inghilterra. E questo fu il processo in cui iniziato con la manipolazione di Enrico VIII da parte dei veneziani e del suo matrimonio. Quindi ci fu un processo in cui il potere centrale nella civiltà si spostò dal Mediterraneo verso l'Europa settentrionale. E poi ci fu una spaccatura nel febbraio 1763 con il Trattato di Parigi. Noi negli Stati Uniti, facemmo una rottura con la Gran Bretagna. Grazie a questo fatto, la civiltà internazionale è stata dominata dalle culture che parlano inglese. La divisione da una parte popolo americano, dunque parlanti inglese, dall'altra parte l'oligarchia britannica. Quindi le forze guida sul pianeta facevano parte di questa battaglia qui. E così il ruolo degli Stati Uniti fa parte dell'Europa. Noi in Europa abbiamo adottato e accettato il ruolo guida per aiutare il resto del mondo a liberarsi dell'impero anglo-olandese. Questa è l'intenzione esplicita di Roosevelt, l'intenzione anche di ogni grande presidente che abbiamo avuto negli Stati Uniti. Siamo sempre stati visti come una minaccia all'impero britannico. Quindi questo atteggiamento, questo fattore è parte integrante delle relazioni morali degli Stati Uniti con il resto del mondo.
We simply cooperate with them as national personalities. And we as a national
personality. Quindi lo scopo, il vero scopo dei sionisti è trovare, e anche l'atteggiamento, trovare modalità di cooperazione tra gli Stati Uniti con altri paesi. Non cercare di tentare specie alle altre nazioni, ma aiutare questi paesi a svilupparsi e quindi trovare degli scopi comuni, dei fini comuni. Se noi adottiamo questa politica, piuttosto che dire beh, chi è un nemico, andiamo a cercare un nemico, diciamo beh, il nemico dove è un nemico? Il nemico è il vero anglo-olandese, non ha autorità
istituzionale.
Se adottiamo questo atteggiamento, allora lo faremo creando un nuovo movimento politico negli Stati Uniti basato sull'eredità di Franklin Roosevelt. Un movimento politico che adotta questa idea degli Stati Uniti come una nazione con un carattere politico unico, che ha un ruolo essenziale per l'umanità, utilizzando il principio della pace di Vestfalia. Il bene dell'altro, cioè non considerare solo il proprio bene a scapito di altri, ma anche il bene dell'altro. Questo è il principio insito nel Trattato di Vestfalia, la fine della guerra, delle guerre religiose del 600, del 1648. Così si crea un clima di progresso per se stessi e per gli altri. Quando io andai in Asia durante la Seconda Guerra Mondiale, vidi le condizioni sotto cui vivevano e alcuni vivono i popoli causati dall'imperialismo britannico. Per me fu la primavera del 1945.
Of the United States in the eyes of the world.
La gente,
as long as Roosevelt was present, and that continued for some time.
Mi approcciere, veniva a chiedermi per strada in India, chiedendomi ma gli Stati Uniti ci manderanno aiuti, tecnologia agricola avanzata?
But you're not looking for a system of.
Questa era la richiesta dal mondo, ed era una richiesta che poteva essere. Poteva essere eseguita da parte degli Stati Uniti con Franklin Roosevelt. Quindi si passò da questa idea rooseveltiana, purtroppo con la sua morte, si passò dalla sua idea di cooperazione per lo sviluppo a una situazione di avversari.
And force this president to move to make an agreement.
Quindi oggi, date le circostanze terribili del nostro sistema monetario, noi possiamo costringere gli Stati Uniti ad andare in questa direzione, costringere questo presidente a muoversi, questa presidenza, questa amministrazione,
under those conditions.
A trovare un accordo di parte, non necessariamente tutti i dettagli, ma iniziare questo processo di trovare un accordo tra Russia, Stati Uniti, Cina, India ed altri paesi. Adesso probabilmente anche l'Italia, la Francia. Sotto quelle condizioni noi, come una combinazione di potere, un gruppo di potenze mondiali, noi possiamo dettare
represented by that agreement.
Le regole del sistema monetario. Possiamo generare il credito necessario per l'economia, per la ricostruzione economica. Possiamo farlo, ma dobbiamo concordarci. Dobbiamo creare questo accordo tra le potenze. E così decidere di schiacciare quelle forze che stanno provocando iperinflazione. Che stiamo vedendo è quelle forze che vogliono utilizzare la forza militare per costringere gli Stati Uniti ad accettare questa proposta di legge di Paulson. Queste persone, come Paulson stesso, non hanno a cuore gli Stati Uniti o la popolazione, hanno a cuore Wall Street, hanno a cuore Goldman Sachs, più che gli Stati Uniti d'America. Quindi questa è la questione. Tornando al lato positivo, un attimo, c'è una certa idiozia quando si parla di economia oggi. Spesso tra gli economisti, se uno studia economia, allora può diventare un idiota professionista. Ci sono dei bravi economisti che fanno cose utili, che sanno delle cose utili, ma quando si arriva alle questioni fondamentali dei sistemi internazionali oggi, ci sono pochi economisti che sanno cosa fare. Forse sono persone ben intenzionate, sono intelligenti, possono essere utili, ma non capiscono le basi, le vere basi dell'economia. Si mettono a insegnare nell'università e oggi purtroppo le nostre università non sono dei luoghi più pochi ottimali per migliorare la conoscenza. Bene. C'è chi dice l'economia inizia con la produzione. E io dico no, non è la produzione l'inizio e il principio dell'economia. Prendiamo il caso del 1910-1912, nella zona di New York. C'era Edison, Thomas Edison, e ci fu uno sviluppo importante sulla questione dei motori elettrici. E si utilizzava questi motori elettrici per creare delle macchine. E ci fu un salto enorme di produttività, ma non ci fu un aumento, qualche altro aumento a livello di produzione che avrebbe potuto provocare questo aumento di produttività. Un nuovo principio, questa nuova tecnologia, sulla scoperta di un nuovo principio fisico, poi applicato questo principio all'economia. Una mente umana, un gruppo di menti che fece la scoperta e attraverso l'applicazione di queste scoperte a interi settori dell'economia che provoca la vera crescita della produttività. Per esempio, c'è la follia oggi di gente che deve guidare da West Virginia fino a Washington per andare al lavoro, una follia. La gente passa ore e ore in macchina. Significa una perdita di tempo, anche di capacità delle persone di vivere nella propria famiglia. Cioè il tempo, la quantità di tempo che le persone devono sprecare in questo processo è ridicola e diventa tempo perso. Le persone lavorano 8 ore al giorno e poi passano 4 ore al giorno a fare i pendolari. Che tipo di vita familiare ci può essere in questa situazione? Che tipo di rapporto ci può essere con i figli in questa situazione? I fattori fondamentali, più importanti nella produttività, I fattori più importanti sono le scoperte di principi fondamentali che diventano tecnologia e l'organizzazione della produzione, l'organizzazione, compresa la tecnologia. Quindi noi dobbiamo operare in questo modo per mandare avanti l'economia. Allora, prendiamo invece la questione della potenza. La potenza non si misura con le calorie. La potenza si misura con il flusso, della densità del flusso energetico. Ci deve essere un certo livello di densità del flusso energetico. Per poter produrre in un certo modo bisogna avere una certa quantità di energia, una concentrazione di energia. Ci vuole un sistema di istruzione che orienta le persone alle scienze fisiche e quindi in questo modo si crea una mente, un cervello più produttivo. Chi va al concerto rock è meno importante, è meno intelligente di chi ascolta musica creativa. È così perché hanno dei rock, cioè dei sassi nella testa. È difficile pensare. Cioè l'ambiente, il contesto. Quindi non è infrastrutture per sé, è l'infrastruttura che fa l'organizzazione della società, il trasporto pubblico di massa. Non perdere 5 ore, 4 ore a andare al lavoro o tornare. È l'organizzazione della società. In modo particolare la produzione dell'energia. L'energia elettrica, che follia portare il petrolio dall'Arabia Saudita fino agli Stati Uniti per far andare avanti le automobili. Una follia. Bisogna sviluppare l'energia nucleare sul modello del pebble bed, il letto di piglie, quello sviluppato in Sudafrica e in Germania. Se noi abbiamo molti reattori, moltissimi reattori di questo tipo, allora si potrà produrre i carburanti basati sull'idrogeno. E così si creano i carburanti all'idrogeno. E le cose cambiano. Le cose costano meno, sono più pulite e sono migliori, se si va in questa direzione. La produttività non è quanto lavori al punto di produzione o quanto sei bravo a lavorare. La questione è l'ambiente totale, trasporti, l'energia, tutte queste cose che definiscono l'ambiente, il contesto in cui si lavora. È una questione semplice che da una parte crea la divisione tra Leibniz e Cartesio, da una parte c'è la concezione cartesiana, mentre la scienza vera si basa su una concezione leibniziana della dinamica. Ciò che noi possiamo fare è, a livello internazionale, dobbiamo applicare il livello di tecnologia più alto e applicare questa tecnologia attraverso le infrastrutture. E così si crea il contesto in cui persone, per esempio i cinesi, dove il 70% della popolazione è povera, molto povera, possiamo creare un nuovo ambiente intorno a loro e aumentare le loro capacità produttive. anche prima che loro siano istruite, formate queste persone, già possono diventare più produttive grazie alla creazione di infrastrutture. Quindi dobbiamo mobilitarci, abbandonare tutto questo ambientalismo e tornare alla scienza vera, una politica di volano scientifico per lo sviluppo e utilizzare il nostro cervello, la nostra capacità mentale di fornire questa tecnologia alle parti più povere del mondo, perché noi abbiamo la capacità di creare tecnologia in Africa, per esempio. Certo, ci sono delle persone, ma sono persone che non hanno abbastanza da mangiare, non hanno un sistema di produzione agricola e di distribuzione agricola sufficiente, ci sono gli insetti, non hanno le protezioni. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo portare un sistema di treni a levitazione magnetica fino all'Africa. Dobbiamo fare un regalo all'Africa. Un regalo di un sistema di treni maglev, cioè a levitazione magnetica. Diciamo bene, abbiamo bisogno di trasportare i beni da una parte all'altra.
In short, to conclude this presentation before we get to the question.
Se noi forniamo questi sistemi, anche sistemi di generazione di energia elettrica, allora loro potranno fare il resto. Noi dobbiamo dare a queste persone, a questi popoli, ciò che permetterà a loro di poi svilupparsi da soli. Non è che facciamo tutto noi per loro. Facciamo questo grande regalo. Per concludere questa prima parte, la soluzione. Alla situazione di oggi è urgente. Il problema di una nuova epoca buia non è una cosa di tra qualche anno, tra anni, è una cosa che può arrivare quest'anno, quello alla fine dell'anno. L'unico rimedio è l'intervento immediato per il bene comune. Come possiamo fare per garantire che le persone possano sviluppare migliorare la propria vita? Come possiamo fare e creare le relazioni decenti tra gli stati? Noi abbiamo la possibilità di fare questo. Dobbiamo appunto applicare una politica, perseguire una politica di cooperazione tra le nazioni. La Russia vuole andare in questa direzione, l'Italia andrebbe in questa direzione, la Francia con Sarkozy potrebbe andare in questa direzione, la Cina coopererebbe di sicuro, l'India anche, quindi altre nazioni anche. Abbiamo tutti bisogno di questo cambiamento, non ti puoi lamentare oggi dei problemi economici se non andiamo in questa direzione. Per esempio adesso c'è il caos nel Pakistan, non doveva essere mandato via Musharraf. Adesso ci sarà, il conflitto peggiorerà. Sulla base della cooperazione per migliorare le condizioni di vita delle persone, allora possiamo cambiare la situazione. Allora, l'unica cosa che possiamo fare è seguire le prescrizioni che io indicai già l'anno scorso, il 25 luglio.
Put the whole thing into bankruptcy reorganization.
e quindi noi dobbiamo bloccare questa proposta legge Bolsa. Dobbiamo bloccarla. O hai il coraggio di fare questo, oppure si finirà all'inferno. Quindi bisogna fermare questa proposta di Bolsa e riorganizzare il sistema, un'amministrazione controllata. Dobbiamo proteggere le parti essenziali delle banche, perché le comunità locali hanno bisogno di questa protezione. Bisogna proteggere ancora le parti essenziali. Arriveremo ai crediti cosiddetti di altri, crediti speculativi, cioè i debiti speculativi. Perché dobbiamo pagare a uno che ha giocato d'azzardo e ha perso? Cos'è la dittatura dei giocatori? Giocatori d'azzardo? Perché dovremmo avere questo segretario al tesoro, Paulson? È quasi a livello basso di Alan Greenspan, perché dovremmo ascoltare lui? Non ci possiamo fidare di noi stessi? Io mi fido della popolazione americana che è arrabbiata, non mi fido che faranno la cosa giusta necessariamente. Ma mi fido che possano capire il problema, no, di questo tentativo fascista di imporre una soluzione proposta da Paulson nella Casa Bianca. Abbiamo questo idiota nella Casa Bianca, questo idiota immorale che non è in grado di fare niente. Il tentativo adesso è di creare una dittatura. Ricordiamoci. Il nonno del presidente attuale ebbe un ruolo nel cercare di salvare Wall Street nel 1932. Questo fu l'eredità del nonno di Bush. Quindi il popolo americano deve dichiarare apertamente che non si accetterà questo tentativo. Molte persone non hanno coraggio, purtroppo, non hanno coraggio. Preferiscono cercare pensano loro, di sopravvivere, ma non sopravvivranno. Grazie, Lynn. Dice, bene sapere che almeno qualcuno sa cosa fare. Prima di arrivare alle domande, vorrei dare il benvenuto a certi gruppi di persone nel mondo oggi. C'è un gruppo in Africa, un gruppo a Barcellona, c'è un gruppo che ascolta al congresso messicano, insieme a Quincy O'Neill, vicepresidente del gruppo afroamericano del Partito Democratico della California. Sappiamo che anche a Bogotà in Colombia si sta trasmettendo questa conferenza. Io non so chiaramente quante persone stanno ascoltando, però vedo che ci sono tantissime domande che arrivano e spero che durante la nostra discussione, spero che si potrà dare una risposta alle vostre domande tutte, anche se ogni domanda non potrà essere letta chiaramente, perché molte domande sono simili. Come sempre cominceremo con alcune domande dalle istituzioni qui a Washington. Poi prenderemo un po' di domande da gruppi in giro per il mondo, da persone in giro per il mondo, poi ci sarà la possibilità anche per qualcuno di fare domande qui a Washington. Come sempre scrivete la domanda su un foglio, e mi fate sapere se volete fare voi la domanda direttamente oppure se faccio noi e mettete anche un nome. La prima domanda viene da una persona che forse riconoscerà, dice: signor LaRouche, come sa, sicuramente sa, certe persone come Rubin, Larry Summers e altri stanno lavorando a livello internazionale per una nuova architettura finanziaria, come proposta da lei. Chiaramente oggi c'è più appetito, più voglia di questa riforma, ma tutte queste persone comunque che dicono che questo salvataggio di Paulson deve essere approvata. Chiaramente non è d'accordo lei, signor LaRouche, in questo, ma piacerebbe sentire cosa pensa. LaRouche dice: se si accetta questo salvataggio, ci sarà l'iperinflazione, la distruzione degli Stati Uniti con l'iperinflazione. L'unico motivo, l'unica ragione per appoggiare questa questa proposta legge è perché ha paura. Chi lo appoggia è perché ha paura. Bisogna prendere le persone che sono codarde, che non sono disposte a dire la cosa vera e dire: bene, voi siete codardi, mettetevi da parte e noi guideremo la situazione. Il pericolo è che noi possiamo avere una situazione alla stregua della rivoluzione francese. Certe persone dicono: no, anche certi miei amici dicono: no, ma mi devi stare attento, qui bisogna passare questo salvataggio, poi si va avanti. Ma la vera intenzione, vi sto dicendo che dietro l'amministrazione Bush c'è chi vorrebbe utilizzare la forza fisica. Ci sono persone ad alto livello che vogliono fare questa cosa qua. Persone che vedono il pericolo della soluzione che stanno proponendo, la non soluzione che si propone, ma hanno paura, dicono: io non voglio essere vittima dell'esercito o della forza. Ma se non lo faremo, il mondo non sopravvivrà. Chi è intelligente non cercherà di imporre una dittatura. Non accetterà che si imporrà una dittatura. Imparate la lezione di Vietnam. Se fai arrabbiare veramente la popolazione si ribella. Quindi il pubblico, gli elettori sono arrabbiatissimi, sono scatenati, non perché sono dei omicidi. Ma hanno visto i cambiamenti, hanno visto il disastro. E dicono, no, no, dobbiamo andare avanti, ma hanno visto questo processo e adesso è troppo. Adesso è troppo. Quindi ci sarà una rabbia, vedrete una rabbia nella popolazione contro il Senato, contro la Casa Bianca. Una rabbia tremenda. E lo vedo. La vedo arrivare. Le persone hanno visto partire i loro figli per fare la guerra, le guerre fasulle, come l'Iraq. Non c'era bisogno. Non c'era bisogno di fare quella guerra. Guardate la sofferenza delle persone che vanno a fare la guerra e poi tornano. E poi non hanno una situazione senza speranza. Questa situazione senza speranza in termini di salute, proprio di salute e anche economica. Non vedete la rabbia che si produrrà nella popolazione degli Stati Uniti? E questa proposta di salvataggio sarebbe un passo di troppo. Qui ci sarà una sorta di rivoluzione francese e voi volete chiamarvela questa rivoluzione francese. Non c'è nessun motivo di sostenere, non c'è nessuna scusa per chi sostiene questa proposta di salvataggio.
Okay, the next question.
Bene, la prossima domanda.
We'll recognize. Mr. LaRouche.
Signor LaRouche.
Firsthand,
so direttamente che ha ragione che i russi, sarebbero d'accordissimo a lavorare insieme agli Stati Uniti, ma il problema è che l'amministrazione attuale non ha nessuna intenzione di fare questo, hanno respinto questa proposta da parte dei russi.
My question to you is this.
Quindi la mia domanda è questa. Anche con un certo appoggio istituzionale negli Stati Uniti, io non vedo come può funzionare senza l'accordo del presidente americano. Forse lei ha un'idea di come può funzionare, ma... Allora... Il problema è che chi fa la domanda, che è una bravissima persona che riconosco, non pensa lo stesso modo di me. Ci sono delle comunicazioni, dei contatti con me e con persone istituzionali, ma c'è chi ha paura di parlare direttamente con me. E chi ha paura di parlare direttamente con me ha una certa debolezza. Io vi posso dire, lo so che c'è una certa opposizione, ma so che il principio nella politica, cioè la vera politica è, si basa sulla scottatura, cioè le persone vengono scottate e quindi poi si muovono. Non bisogna vedere le persone, i politici, cosa dichiarano di appoggiare. Cambiano velocemente. Si è visto in Italia quello che è stato proposto al Parlamento, al Senato italiano, è una proposta direttamente a nome mio. La Russia andrà in questa direzione. Poi c'è la questione dell'opinione popolare. Se si approverà questa proposta di salvataggio, non ci saranno più gli Stati Uniti, non ci sarà più l'Europa. Non sopravvivrà gli Stati Uniti a lungo, perché ci sarà l'iperinflazione. Quindi se vivi negli Stati Uniti, se credi negli Stati Uniti, devi essere contro questo salvataggio. Non c'è nessun problema così grande come questa attuale. Dobbiamo fare certe cose necessarie per il presente e il futuro dell'umanità. Non si trovano delle scuse per non fare. Si cerca di fare meglio, si cerca di fare in modo più intelligente, ma bisogna farlo. Cioè, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo bloccare questo salvataggio, questa proposta di salvataggio adesso. Se si approverà questa proposta di salvataggio, gli Stati Uniti cesseranno di esistere. Io non sono disposto a accettare delle scuse per chi lo appoggia. Un vero patriota vuole bloccare questo salvataggio. Una volta la stampa chiamava LaRouche l'estremista politico. Si scherzava a dire che probabilmente, perché dicevano sempre l'estremista politico Lyndon LaRouche, si scherzava dicendo che sua madre deve essere confusa scusa, ma io, mio figlio non gli ho dato il nome dell'estremista politico Lyndon LaRouche, poi ha fatto una battuta dei propri genitori di Deborah Freeman dicendo non mi hanno chiamato intermediaria, quindi cioè le persone dovrebbero parlare direttamente con LaRouche, non attraverso me. Un'altra domanda, parlando del voto, dell'elezione, del voto al Senato, alla Camera. Io ho chiesto a Joseph Stiglitz cosa fare, e lui mi ha detto, ma in realtà il prezzo non sarà 700 miliardi, sarà 1,3 miliardi forse. Però Stiglitz ha detto, bisogna votare a favore però, perché bisogna guadagnare un po' di tempo. Signor LaRouche, lei sicuramente non sarà d'accordo, ma è veramente così che passiamo un punto di non ritorno se si passerà questa legge? LaRouche risponde, si passa un punto di non ritorno dal punto di vista morale. Se hai accettato di non bloccare quello che fa il nemico, allora hai perso. Ti devi opporre al nemico quando il nemico è debole. Non puoi accettare. Ecco perché io sono un leader e altri, anche i politici, non sono leader. Perché quando la nazione è in pericolo, un leader porta la nazione verso la salvezza e la sicurezza. Io faccio questo. Altre persone sono dei quasi leader. Fanno alcune cose, ma nelle situazioni difficili hanno bisogno di un leader più forte. Questa è una situazione di comando. Ci vuole un comandante.
Have you got the guts to do it?
Hai il coraggio di farlo, di essere il comandante? Questo è il problema di Abramo Lincoln, cioè che i suoi generali non avevano il coraggio di fare veramente ciò che era necessario. Quindi io sto mostrando la leadership. Ho bisogno di più persone che siano disposte ad essere dei comandanti, ad essere dei veri leader. Non abbiamo bisogno dei deboli, dei debolucci che hanno paura di agire. Cos'è una battaglia tra gattini? No, bisogna essere seri in questo momento. Bisogna rischiare anche la propria vita.
Then this is another question from a Democratic member of the Senate.
Questa è un'altra domanda da un democratico al Senato. Signor LaRouche, quando LaRouche negli anni 30 Roosevelt disse chiaramente che sarebbe stato difficile per la popolazione in quel momento. Io tendenzialmente adesso penso di votare contro, però non voglio mentire agli elettori e dire che la situazione si potrà cambiare senza del dolore. Qual è il dolore associato alla sua proposta? Bruce dice, la mia proposta è dolorosa se non accetterà la mia proposta. Di nuovo, leadership. Ebbene, allora, questo qui magari è un bravo luogotenente, un buon caporale, ma non lo facciamo diventare un generale. Quindi, uno, non bisogna provocare delle battaglie inutili, ma non si usa questa regola qua per non combattere le battaglie più importanti. È il nemico che ha provocato questa battaglia. Noi stiamo cercando di difendere gli Stati Uniti dal nemico. Purtroppo il nemico controlla anche il presidente degli Stati Uniti. Non è magari colpa sua, ma è un po' idiota. Io credo che ci siano molti patrioti in questo paese, compreso delle persone povere, che hanno messo pressioni sulla Camera dei Deputati. Sono persone che già hanno poco, e poi questo poco potrebbe essere rubato dalle azioni dello Stato. Poi ci sono persone nelle istituzioni, alcuni militari, ex militari. Ci sono persone in questo paese che combatteranno, ma abbiamo una concentrazione un po' bassa di leader di questo tipo nelle nostre istituzioni. I politici ammettono questo, a livello privato o con me l'ammettono. Loro sono dei sofisti. La nostra cultura è sofista. Più conosci e parli, interagisci con i livelli sociali alti, vedi quanto sono sofiste queste persone. Ci sono delle persone a Wall Street, per esempio, super sofisticate. Ma hanno dei valori umani? Hanno dei valori umani? Sono persone che impazziscono a Wall Street, diventano dei matti. In base a come sarà la prestazione di quella giornata, questa persona è affidabile, è una persona che si batterà per il futuro della nazione? No. Per esempio, quelli che prendono le cosiddette paracadute d'oro, le liquidazioni enormi, cosa faranno con quei soldi? Cosa ci fai con quei 25, 30, 40 milioni di dollari? Costruirai qualcosa? Farai un'impresa, una fabbrica? Vabbè, non ci possiamo fidare di queste persone. Noi abbiamo una società che si basa su il consenso della popolazione. E spesso questo consenso significa il consenso dei poveri. E a volte quindi i poveri sono più coraggiosi perché hanno meno da perdere. Questo è un aspetto cristiano, un principio importante del cristianesimo, che un ricco non potrà andare in paradiso. Persone che non hanno molto da perdere, hanno più coraggio. Quali sono le caratteristiche della generazione dei baby boomer? Una, se pensiamo per esempio alla mia esperienza, oggi ci sono poche persone rimaste della mia età. Purtroppo queste persone se ne sono andate, molte di queste persone. Una volta avevamo un senso dei valori. Pensiamo agli immigrati, alle famiglie degli immigrati, i poveri dall'Europa che sono venuti dagli Stati Uniti. Spesso erano persone con poche capacità, oppure qualche capacità avevano, ma per gli Stati Uniti, in una società diversa, erano meno, utili
to make a life which is better for their children's generation.
And they would look, e quindi queste persone lavoravano per la generazione dei propri figli,
no?
E alla fine le persone magari hanno avuto, cioè hanno potuto creare una vita decente, una vita buona per la generazione dei propri nipoti, cioè dopo due generazioni. Quello che arriva sulla nave con niente, magari dopo due generazioni nella famiglia ci fu un professionista, un medico, un avvocato, un ingegnere. Quindi sono, il problema oggi è che non ci sono persone che hanno questa idea di una missione nella propria vita. Chi pensa come un povero è una persona che si batterà per il proprio nipote, per le generazioni future. I baby boomer e i sessantottini non si battono, non sono disposti a battersi per gli altri, per la generazione a venire. Dicono, abbiamo un bambino, che bello, è un giocattolo con cui giocare. Questi sono i baby boomer, i sessantottini. Pure, anche la moglie, mi sa che la cambio. Ma sono persone che non hanno uno scopo nella vita, non hanno dei principi. Quindi bisogna avere uno scopo, una missione nella vita, che va oltre la propria vita alla vita degli altri. E quindi bisogna pensare alle generazioni precedenti, la generazione dei propri nonni. E quindi bisogna vedere la propria vita come una parte di un processo con lo scopo di fare qualcosa per le generazioni future. Questo è un americano. Ci sono molte persone tra la generazione dei baby boomer e la generazione dei sessantottini che hanno perso questa capacità.
those of you who are listening via the internet,
per coloro che ascoltano via il via l'internet, questa è una conferenza di Lyndon LaRouche a Washington D.C. LaRouche, sono dozzine di domande, di messaggi che vengono, quasi tutte le domande sono uguali. Quasi tutti dicono: io sono orgoglioso di avere lei come americano, la ringrazio per quello che fa. Quindi io vorrei di nuovo, prima della prossima domanda, ringraziare Lyndon LaRouche per conto di tutte queste persone, perché non intendo leggere tutti i messaggi che ringraziano LaRouche. La prossima domanda viene da 17 membri neoeletti della Camera. Dicono: signor LaRouche, gran parte di noi sono stati eletti per finire la guerra, concludere, mettere fine alla guerra in Iraq. Noi non conosciamo magari molto bene le questioni finanziarie. Finora non siamo riusciti a firmare la guerra, una cosa che invece conoscevamo. Adesso ci viene chiesto di agire sulla questione di su un problema che conosciamo meno. Alcuni di noi, seguendo le sue indicazioni, abbiamo esaminato l'approccio di Franklin Roosevelt degli anni 30. Vediamo che ci sembra che l'approccio rooseveltiano funzionerebbe. Secondo noi sembra un approccio abbastanza simile, non semplice ma simile, cioè un approccio simile funzionerebbe oggi. Quindi lei insiste sul fatto che siamo alla fine, ma se veramente siamo alla fine, perché c'è così tanta opposizione alla soluzione? LaRouche dice: beh, guardiamo due aspetti, due individui. Uno è Felix Rohatyn. Felix Rohatyn è un porco fascista, veramente lo è, non sto esagerando, anzi questo è quasi un complimento per lui, dire che è un porco fascista.
But the point, then you have George Soros.
Poi c'è George Soros.
Look at George Soros's character.
Guardate George Soros. Guardate la sua persona. Soros, come teenager, quando era un giovane, lavorò per i nazisti.
500 people of Jewish designation were butchered by the Nazis, but they were collected either from Hungary or collected there from Hungary.
In Ungheria i nazisti hanno preso 500 persone, hanno ucciso queste persone.
Ma
per fare questo, i nazisti hanno rubato dagli ebrei, hanno rubato tutto quello che avevano gli ebrei, tutti i loro valori. E i nazisti dicevano: se ci mandate i valori di questi ebrei, allora magari decideremo di non ucciderli. Cosa è successo? Il padre di George Soros, che raccontò questa storia, fece sì che l'identità del figlio fosse nascosta, cioè per non ammettere che era ebreo, e George Soros aiutò i nazisti a rubare dagli ebrei e a mandare altri ebrei ai campi di sterminio.
That's not the worst of it, because under those kinds of conditions, people do all kinds of things, particularly weak and frightened people. But the point is
bene.
Recent record, he's proud of it.
Ma lui non solo fece questo perché, oddio, era una situazione difficile, ma tuttora, oggi, quando ne parla, lui ne è orgoglioso. dice che aiutò a formare il proprio carattere.
What is George Soros?
George Soros. Non dice era fu terribile, no, dice fu un'esperienza importante per lui. Cos'è George Soros? Chi è? È un agente del Foreign Office britannico.
Is known, best known, became best known when in the formation of what became known as the Maastricht Agreement.
When that diventò famoso durante quando si impostò gli accordi di Maastricht.
George Bush, H.W. Bush, sold out Europe.
Quando George Bush padre,
breaking up the Rate Commission, European Rate Commission. In which they kept the British pound artificially for a period of time in order to break the rate commission, and thus they were able to introduce the
commission,
which was a destruction.
Beh, essenzialmente, diciamo così, George Soros, questo è dopo, cioè era la situazione dove Bush e altri cercavano di rompere la possibilità di una certa politica in Europa, una politica positiva. Dopo la riunificazione della Germania, George Soros ruppe il sistema monetario europeo con la sua speculazione e questo permise l'introduzione degli accordi di Maastricht, accordi di Maastricht che, con gli effetti che abbiamo visto in termini di controllo della politica economica europea. Poi ci sono le operazioni di Soros in giro per il mondo, per esempio a favore della droga o le operazioni per la cosiddetta per la democrazia in Georgia o altrove, Georgia, vari paesi dell'est. E questa persona, questo uomo, controlla il Partito Democratico, ma non è un americano, è un inglese, è un britannico, è un protetto, uno strumento del Foreign Office britannico. È un porco. Roatan è simile, una categoria un po' diversa. Roatan è famoso per quello che fece in Argentina con Pinochet, un'operazione di genocidio.
And that's what he was tied up into, and he knew it. Of course, George Shultz was his boss.
Certo, suo capo in quel periodo fu George Shultz.
These are the kinds of people who do evil.
E queste sono persone che loro fanno del male.
Well, they control our press. If you look at the records of the Democratic,
queste persone controllano i nostri.
How much was controlled by Soros?
I nostri candidati. Guardiamo l'influenza che ha. Guardiamo l'influenza di Soros, di Roatan.
The majority of the presidential campaigns and related campaigns in this year have been controlled by British money.
Guardiamo come hanno influenzato il Partito Democratico. Guardiamo come gli inglesi influenzano dal Partito Repubblicano. Soros e Roatan, il Partito Democratico. Guardiamo questo. Il primo ministro britannico è venuto qui negli Stati Uniti per avere un po' di soldi di questo salvataggio. Noi siamo dei fessi. Perché permettiamo questa manipolazione da parte dei britannici, degli inglesi. Ma noi diciamo no, queste sono persone noi. Alcuni dicono che queste sono persone rispettabili. Ma perché accettiamo queste cose?
LaRouche,
questo viene da un democratico alla Camera che ha votato no. Questa domanda. LaRouche dice, signor LaRouche, alcuni di noi che hanno votato no, ci viene detto che quello che noi chiediamo sarà fatto, ma prima bisogna approvare il piano di Paulson.
And all other things. Hillary Clinton's mortgage proposal.
si dice che la proposta sui mutui di Hillary Clinton, tutta la questione della regolamentazione, tutte queste cose si faranno. Vabbè, certo, io non sono nato ieri, però sembra che siano disposti a trattare un po'. Ma se ho capito bene, lei, signora Russo, sta dicendo che se approveremo questo piano ci sarà l'inflazione fuori controllo. Ma qualcuno ci dice che questa iperinflazione c'è già. Allora io non so cosa succederà nei prossimi giorni. Ma quello che chiedo, io non so se potremo fermare questo salvataggio. Io intendo votare ancora contro, ma non so se riusciremo. Se noi non riusciamo a fermarlo, allora cosa facciamo dopo? La Russia dice pregare. Il nostro lavoro è di fermarlo. Bisogna battersi. Non lavori? Hai un certo lavoro? Bisogna fare il tuo lavoro. Se non lavori, non prendi la pensione. Loro prometteranno tutto, ma poi non lo faranno. Non manterranno le promesse. È chiaro che lo scopo di Paulsen e altri è farti votare a favore. Dice: io ti amo oggi, ti amerò ancora di più domani se fai questa cosa. Come quello che viene a casa, dopo essere stato con l'amante o più amanti, dice: ah no, io ti amo. Se si approverà questa legge, questa proposta di salvataggio, non ci saranno gli Stati Uniti e poi tu non potrai fare niente. E la persona che ti ha fatto questa promessa dirà: mi spiace, ho detto qualche bugia, ma dovevo farlo perché bisognava far passare e approvare questa proposta. Alla Camera ci sono tanti rappresentanti che hanno indicato le pressioni enormi da parte della popolazione a cui sono sottoposti. E quindi i membri della Camera hanno questa pressione. Il Senato ha meno pressioni, pensa di avere meno pressioni. Uno dice: ma come? Io voto a favore, dice il senatore, probabilmente finirai fuori dal Senato o ancora peggio.
Lynn,
la prossima domanda è lunga e dettagliata, ma ci sono molte domande simili, quindi io la leggerò. Potrai decidere cosa rispondere e cosa non rispondere. Viene da un assistente alla Camera, assistente democratico, un rappresentante democratico. Siccome assistente io sono mesi che cerco di proporre l'alternativa al mio rappresentante, lui è interessato, però non sono riuscito a disporre dei dettagli necessari per ribattere a tutte le argomentazioni. Quindi vorrei chiedere alcuni punti specifici. Uno, ha detto l'anno scorso, a luglio, che dobbiamo aumentare il tasso di sconto al 4% per evitare il deflusso dei soldi. Dice che con un tasso di sconto al 2% i soldi defluiscono al 4% e invece ritornano. Non capisco perché dice che al 2% attualmente, perché i soldi vanno altrove.
And if so, why would 4% change this?
Perché sta dicendo questa cosa? Il panico delle banche succede quando c'è il panico sulla loro solvenza, non sono i tassi di interesse. Due, parla di tenere i soldi dentro gli Stati Uniti, ma ogni giorno abbiamo un deficit enorme, riceviamo soldi dall'estero, io non vedo questo problema. Terzo punto, dice che le banche hanno dei depositi per poter poi come garanzia per poter garantire i depositi. Ma come hanno insegnato a me, i depositi bancari in realtà sono dei passivi, non sono degli attivi. Quattro, i tassi fissi significa che le banche centrali dovrebbero spendere delle cifre quasi limitate per difendere i tassi fissi. Grazie per il suo aiuto, la crisi ha conferma quello che dice lei e non vedo l'ora di lavorarci ancora al congresso. La Russia risponde, prima cosa è capire che quello che la gente capisce sui soldi non è vero. Il sistema di Bretton Woods rooseveltiano, che è coerente con la nostra politica, con la nostra Costituzione, una politica appunto coerente con la nostra Costituzione come impostata, attuata già all'inizio da Alexander Hamilton. Noi non abbiamo un sistema monetario, quindi bisogna buttare dalla finestra la teoria monetaria. Noi non siamo un sistema monetario, siamo un sistema di credito, un sistema creditizio. Vedrete per esempio quanto sbagliò Jefferson. La riforma bancaria di Jefferson fu una cosa schifosa, perché andò contro il tesoro, contro il sistema di credito degli Stati Uniti. Noi siamo un sistema creditizio. I nostri soldi vengono creati da un atto del Congresso che autorizza la presidenza a emettere moneta o stampando moneta oppure iniettando soldi attraverso le banche. Quindi il Congresso deve autorizzare la moneta o esplicitamente o implicitamente, che poi permette l'emissione di crediti nell'economia. Quindi a qualche punto in questo processo si creano dei soldi.
And this is laid out, for example, by Henry Carey and others in their own terms. But the principle is,
quindi
the principle is we are not a monetary.
Il principio è noi non siamo un sistema monetario.
As the Bretton Woods system in 1944 at the Bretton Woods conference.
L'inizio del sistema di Bretton Woods nel 1944, l'idea di Roosevelt fu un sistema monetario, ci fu anche Keynes però, e purtroppo Roosevelt morì e poi Truman e altri convertirono il sistema in un sistema monetario, sistema britannico. Il sistema monetario britannico si basa su dei principi veneziani, cui la moneta, i soldi, viene emessa da vari istituti, ma non dallo Stato, non dal governo, dai governi.
So therefore in the British system money,
quindi nel sistema britannico i sistemi monetari diventano una forza indipendente e i sistemi, il congresso, i governi degli stati devono trattare con questi sistemi indipendenti, pensiamo alle banche centrali.
Quindi
questo è il sistema liberale anglo-olandese, l'essenza dell'impero britannico. Questo è il sistema di Paolo Sarpi. Questo è il vero impero britannico. Quindi c'è questo scontro tra due sistemi. Il sistema americano, il sistema del credito, il sistema della libertà, del governo. L'altra parte è il sistema britannico, il sistema anglo-olandese. Le banche centrali. Noi non abbiamo un sistema di banca centrale, però si è cercato di trasformare la riserva federale in una banca centrale. Quindi io propongo di ritornare a quello che è il sistema del credito degli Stati Uniti. Quindi il credito, cioè il debito dello Stato americano, deve essere creato solo dal Congresso, autorizzato solo dal Congresso americano. E quindi il governo americano ha questo debito e controlla questo debito. Il sistema britannico è il sistema in cui le banche controllano questo debito.
When Truman took over, Truman, who would kiss the ass of Winston Churchill every moment he could, then we had imperialism again. Roosevelt's purpose was to
create a credit system. Dopo Roosevelt e dopo l'abbandono della politica rooseveltiana da parte di Truman, si è tornato alla.
Roosevelt was explicit.
Al sistema imperiale. Il sistema americano, diceva Roosevelt direttamente, la base del sistema americano è l'opposizione al sistema imperiale. Non perché facciamo la guerra a questo sistema, la guerra guerreggiata, se non necessario.
A hissy fit. But that's the essential thing here.
Questa è la base essenziale dello Stato americano. Quindi stiamo parlando di sistemi monetari che sono britannici. Il punto che sottolineo io è che noi abbiamo un congresso, una presidenza, che se lavorano coerentemente con la nostra Costituzione, allora hanno già di fatto sconfitto i britannici. Quindi il presupposto di quello che propongo io è il sistema creditizio. Sovrano, non controllato dalle banche centrali, dell'oligarchia finanziaria. Bene, io dico, io voglio costruire un sistema di treni a levitazione magnetica per gli Stati Uniti. Come facciamo? Beh, costerà un sacco di soldi. Come facciamo? Il Congresso autorizza questi soldi come credito. Ci saranno dei limiti su come utilizzare questi crediti autorizzati dal Congresso. Allora, una volta che mettiamo questo credito, crea lavoro, crea tanto lavoro. Le persone cominciano a lavorare, a produrre. Si crea ricchezza piuttosto che monnezza. e diventiamo più produttivi. Come ho descritto prima, cioè rendere l'economia più produttiva. Chi dice non dobbiamo avere l'energia nucleare è un idiota. Chi dice che non abbiamo bisogno di grandi sistemi idrici? Stessa cosa. Queste sono le infrastrutture, la devastazione creata dall'uragano Katrina o di altri uragani, queste sono cose che noi dobbiamo intervenire per costruire le infrastrutture. Come si fa allora? Creando lavoro direttamente per aumentare la produttività? No, dobbiamo concentrarci su creare l'ambiente con le infrastrutture che possa aumentare la produttività totale dell'economia. Così si aumenta la capacità produttiva del lavoro. Questa è la base del sistema creditizio. La produttività. Investiamo in cose che aumentano la capacità produttiva del lavoro. E lo facciamo perché è una cosa positiva da fare. Quando hai una mentalità ecologista, allora il cervello comincia a degradarsi, diventa biodegradabile e si degrada. Allora le persone cominciano a fissarsi su degli oggetti piuttosto che su oggetti che possono portarsi a letto. Guardate il nostro sistema universitario, guardate l'università di Harvard. Non c'è molta produttività a Harvard. Magari c'è il sesso, però non c'è la produttività. Quindi ci deve essere un'idea di missione nazionale. E la parte migliore dell'essere umano si esprime nella cultura classica, nella mente umana, la creatività. Questa è la base della vera produttività della società. L'investimento in questo tipo di cose è fondamentale. Quindi basta con l'ecologista che dice che promuove il disinvestimento, la decrescita. Quindi capisco quello che mi sta chiedendo in termini monetari, ma dobbiamo abbandonare i presupposti monetari. Io sono l'unico economista capace, competente dal punto di vista delle previsioni a lungo termine. Negli Stati Uniti e nella storia recente degli Stati Uniti, io sono l'unico che ha avuto successo a fare le previsioni a lungo termine, previsioni economiche a lungo termine. Ci sono altre persone che sono brave, eccetera, intelligenti, capaci in altri campi, in altri modi, ma no, che non riescono a fare questa analisi a lungo termine di come funziona l'economia. Sulla base di questo principio, se sulla base della capacità produttiva del lavoro. E ho sempre avuto ragione su questo. Quindi l'anno scorso avevo ragione su questo punto. Nessun altro in questo paese ha avuto ragione come me su questi punti, perché utilizzano un metodo sbagliato. Magari sono capaci in qualche altro settore. Se guardiamo dal 1967-68 fino ad oggi, la produttività netta economica, dell'economia fisica negli Stati Uniti è negativa. Ogni anno, ogni presidenza, abbiamo visto una diminuzione della capacità produttiva. Chi ha preso le decisioni? Il governo. Gli economisti, gli advisor a Wall Street, i laureati di Harvard, loro hanno approvato queste politiche per anni. Quindi ogni politica fatta dal Congresso negli ultimi anni è stata disastrosa. Quindi stiamo utilizzando dei criteri che si sono dimostrati fallimentari. Quest'idea che bisogna interpretare come funzionano i soldi, come funzionano questi parametri monetari, ha portato a un risultato terribile, sempre peggiore da 40 anni. Sono tanti anni. A questo punto finisce la traduzione italiana stasera.
By a gentleman who is the editor-in-chief of a major policy journal here in Washington and who is formerly a columnist for Business Week. He starts with a quote from Bloomberg from September 29th saying the Federal Reserve will pump an additional $630 billion into the global financial system, flooding banks with cash to alleviate the worst banking crisis since the Great Depression. And then he says, Mr. LaRouche, while the public is distracted by the bailout bill and its rejection, trillions are being pumped in to keep the financial balloon inflated. The media is falling off the media, as if he were not part of it. The media is falling all over itself to report on every minutia of the so-called Wall Street bailout bill and its rejection by Congress yesterday. The media's breathless coverage of the bill has produced a furious backlash by the public and hysteria on Wall Street in a self-justifying feedback loop that makes the media attention seem merited. The truth is that a bailout is actually taking place as we speak, completely out of the public spotlight. This program has already pumped trillions of dollars into Wall Street compared to the mere $700 billion proposed in the legislation that the media is focusing on. This is all to help prop up the faltering investment banks and promises to keep in even more, every dime of it, to the detriment of the taxpayer, though the public will have no stake in its success. But this program is not being talked about. Slipping under the radar last week amidst the hullabaloo in Washington over the bailout bill was the story noting that in the past week alone, the Federal Reserve had pumped an astonishing $188 billion per day into the system in the form of emergency credit. This means that in just 4 days, the Fed injected as much money into the system as the entire bailout proposal. After the proposal was rejected, the Fed apparently responded by immediately announcing that it would pour another $630 billion into the global financial system. The Federal Reserve conjures the reassuring image of a national bank lending out some of its vast reserves to help Wall Street weather the storm. But the fact is that the Federal Reserve is not federal and it has doubtful reserves right now. In fact, the trillions of dollars that have been lent to the banks in the last few weeks were created out of nothing by the privately owned Federal Reserve. When the Federal Reserve lends money to a bank through repurchase agreements, credit auction, or other methods, it's not actually lending out money from its vaults. It is simply creating the money it lends out as electronic credits created in the recipient bank accounts. It is literally money out of thin air. that the general public is on the hook for this money created out of nothing is really no exaggeration, but nobody seems to understand this. My question to you is, how do they manage to pull this off? And why is that bailout different from what Mr. Paulson is proposing?
Again, we have to think in battlefield terms, Northern County terms. Now, there's a creep called Michael Milken. He's an organized crime operative in terms of the 1970s and 1980s, who went to jail ultimately for his practices. However, when the crash of Wall Street occurred in 1987, after that in came Alan Greenspan. Now, Alan Greenspan made the methods of Michael Milken the heart and soul of the Federal Reserve System. Now, what's this way? It's fake money. It's fake debt. And I have a nice solution for this fake debt. What they do is they will create an agreement that I owe you. I will pay you so much a year. Now if somebody turns around and says, what's that, 7% rate, 8% rate, what? Okay, so multiply the value of this agreement as that multiple of the agreement. Now you say, I now have an asset, this agreement to pay so much a year, which I've capitalized at, say, 11 times the price of the annual payment. Great, huh? Now what you do is you keep doing that. It's what Alan Greenspan did. Therefore, he's violated the federal constitution. The Federal Reserve, to the extent it uses that method, has violated the federal constitution on the credit system. All of that money is legally worthless when we get the government to declare it worthless. When I'm talking about reform, I'm not talking about working within the system of this present system of the Michael Milken, Alan Greenspan system. I believe, and I think other people believe, that what we're going to do with those gentlemen at our leisure is put them in jail. Because that is a lie. There is no value in this stuff. So we are being asked to pay for garbage called toxic waste. Toxic waste is the day that somebody discovers this fictitious claim against the system as a capital amount is no longer being paid on current payment, or will no longer be paid. So suddenly, this balloon of fictitious, this is all monopoly play money, which is coming in and competing with an overwhelming real money, that is legal money, which is that which is created by approval of the Federal Reserve System through the control of the Federal Reserve System by the federal government. But the federal government is no longer controlled, or the Federal Reserve System has not been controlled by the federal government. It's been controlled by Alan Greenspan and Alan Greenspan's international London friends. This is a swindle. This is thievery. There's no legitimacy to it. Why should we pay it? But you see, the point is, we are a lawful system. Therefore, we don't just not pay something unless we have a clear case and it's criminal or fraudulent. What we do under our system, we say, we put it under scrutiny. We put the thing in bankruptcy reorganization proceedings. We now take the part that we are sure is valid, and we allow that part to function. We increase the amount of that part. We decrease the other part. A fictitious function. In the meanwhile, is not collecting any rent. So therefore, we get rid of it. See, what has been done to us over these years, especially since 1971, has been a crime of the quality of the crime against humanity. Look at the suffering that's been caused by this system, of the stealing from people, of the ruining of their society, of the corruption of their children, all these things. Isn't that a crime? But we don't deal with this arbitrarily. We don't take these guys out and shoot them. We're not Nazis. We say, come please gently into this little room, which is now be your habitation for the next few years. You're going to be fed. You're going to be cared for. You get medical care. You get everything you need. You're just not going to be able to keep all that fake money. And we may be looking at some of the assets you think you have as a result of that money. Maybe they really, that was assets, maybe they really belong to somebody else, like the stockholders you robbed. So that's the way we proceed. Once you get that thing clearly in view, that's the way we're proceeding, then your head is clear. Money is that which is legal. Legality is determined by constitutional principle. But we're always fair. Anybody has a legitimate beef, you hear it. We're not dilatory this thing, but it takes time. And therefore, in the meantime, please be patient. We won't take more time to clean up the case than it took you to steal it.
And this is a question from, how shall I describe him, a pollster, political consultant and a pollster. Says, Len, as I know you know, the U.S. Congress was more than happy to rub its constituents got wind of what was up. A number of House members voted no on Monday because they feared what their constituents would do to them if they didn't. Amazingly, even though the House seemed to do what the people wanted and voted no, our polls show that Congress's approval rating still declined to below 9% in the wake of that vote. Like the financial system, it would seem that these guys are screwed if they do and screwed if they don't. Now, some of us might take a moment to revel in the sadistic pleasure of this. But then, upon reflection, it occurs that this lynch mob environment could also be dangerous. I'd appreciate your thoughts on this.
Of course it's dangerous. That's what I said. Where's the danger come from? From the people who are angry? From the people who are not angry enough to stop this nonsense. As I've said repeatedly over the recent days, you're dealing with something which is a French Revolution-type situation. You have, on the one hand, you have the people, and the people are enraged because they know that everything is being taken away from them. Why aren't you stopping that? Why aren't you protecting the people? You're the government. Why aren't you protecting the people? Why do you let this happen to them? Look what's happened to their health care. Look at what's happened to everything. Their jobs, their communities, everything is gone. You robbed them. Especially the fault of the Congress in the past 2 years, from February 62 to 92, they've been robbed. The Congress has done nothing for them. The people who were elected in the last congressional election, they went into Congress, as somebody who sent this message earlier, and they've been betrayed under Pelosi. Nobody paid any attention to what they were in Congress to clean up. They just shut it off. Look at all the things they've lost and are losing. Nothing is being done for them. And you have these guys, typical of governments that are about to fall in the history journal. Here you've got people up, you have a smile. We're doing the stealing. But then you have the people who say, you have to go along to get along, don't you understand? People have to be more patient with us. It's going to take more time. Be more patient with us. It's wrong to be so insulting. You insult these people, they're going to be nasty. You've got to be nice to them while you're being patient. and they're losing everything. You don't have to take the streets. We're on the streets. I'm in the streets for you right now. I'm in the streets. I put my life on the line here. They're about to kill people like me. And I tell, kill me. I defy you. And if I defy you, if someone like me has the guts to stand up for these guys, maybe others will. If I don't have the guts to stand up, no. You have to have articulate, intelligent leadership in fight against this time. But you have to, what happened? Back in Germany. The French killed me on orders of Margaret Thatcher and with the approval of George H.W. Bush. And coal collapsed. And Germany has become increasingly a slave state ever since then, as a result of these monstrous conditions, which were imposed by George Bush, George H.W. Bush, the father of this idiot, imposed by Mitterrand of France, who's an old enemy of mine, in a sense he's now dead, he's down in where he belongs. And this sort of thing, so we have to fight. And you have to have intelligent fighting. You have to have leadership on what, in terms of what the remedies are, and fight for the remedies, not fight for vengeance. Vengeance is a lousy cause to fight for. You fight for justice. And if you're in a leading position as I am and know these things, but other people don't, it's my job to do my job. Provide the leadership you need because of my knowledge, period, that's it. The rest of it's up to you.
Let me also just point out that the way most of you got here and the way that most of the people who are listening online came to this is precisely because members of the LaRouche movement, and particularly the LaRouche youth movement, have been conducting educationals in the streets for quite some time. And anytime any of you are inclined to join us in the street doing precisely that, believe me, your participation is more than welcome. Okay, then the next question is from a black state senator. And what he says is, Lynn, I don't know if you're aware of it, but last week when the Congressional Black Caucus Foundation held its annual meeting in Washington, there was not one single workshop on the financial crisis. The closest they came to it was a counseling workshop on how to renegotiate your mortgage. On September 28th, I heard Green Party candidate Cynthia McKinney make the claim that during Hurricane Katrina, 5,000 people were She said that black men who may have been incarcerated at the time Katrina struck, while they were not necessarily shocked that they were allowed to die. The fact of the matter is that when I heard that from her, I rolled my eyes and said, there goes Cynthia. But the fact of the matter is that watching the way the government is responding to this current crisis, I'm really beginning to wonder if black people in the United States shouldn't begin to worry about attempted genocide. You addressed this question obliquely by saying that the Bush administration was prepared to use troops against the US population. I'm asking you this because I want to really get a better sense from you whether you would see this as hyperbole, metaphor, or whether you think it's actually true.
I mean, it's actually true. It may not have happened yet, but its potentiality is on the horizon. So that's in ways that you can't mistake what's going on. And I'm not the only one who's observed it. That's why some people are frightened. As you've seen, and we referred to that today. People in high positions, sometimes very high positions, are terrified. afraid they're going to be shot or put in the concentration camp by this government over these issues. It's real. And when you look at the record of the current president's grandfather, the guy who moved the money to get the Nazi party out of bankruptcy in time to make Hitler dictator of Germany, you shouldn't have much trouble in understanding what there is inside certain parts of this government. And I can tell you, if this government turns in that direction, it will not survive. You cannot get by with doing that to the American people. These will fight harder than Iraqis. They'll fight harder than Vietnamese. You want to stop that kind of war? You won't win it. The United States will be destroyed, but you won't win it. You won't be destroyed. So you better give up this damn bailout.
I do want to try to start to take some of the international questions, because we have a number of questions from PRD congressmen in Mexico. We have questions from Colombia, Argentina, and elsewhere. So why don't we take some of those, and then we can come back to the United States. This is from Mexico, and the question is, Mr. LaRouche, how did you manage to foresee this crisis as far back as the 1970s?
Well, I've been in the forecasting business for a long time. I actually implicitly started economics as such when I, after doing some studies I was doing, I had worked at a firm like Riemann in physics and saw there's a way to solve and understand certain problems which have not been properly understood in economics earlier. I was actually a very good management consultant, executive for a management consulting firm in the 1950s, and did that also a lot of times. I had a rather extraordinary talent in this sort of thing. What got me into trouble was certain white institutions inside the US government, which is why I sort of left management consulting. Getting precarious, the FBI was following me around. So, in any case, I did these long-range studies on the basis of the kinds of considerations which are here, which come essentially from looking at economic processes from the standpoint of physical economy. Remember that economy is not based on money value. Money is an instrument of credit that governments properly use because the transactions among people occur among individual to individual or individual to institution. And therefore you cannot simply predetermine by any fiat system how prices should be determined. So what you do is you set up a fair trade system, is what we called in the 1950s. A fair trade system where caps on prices, lower and higher caps. You have certain kinds of protection. For example, Kennedy put through a bill for investment in capital improvements. That is, if a company which makes a profit would invest in a machine tool or something of that sort, out of its retained capital, the tax on the of that portion of capital would be at a lower rate than if they went out and bought stock on the open market. This kind of thing. We set up systems. So the idea was always with money was to use the federal control over the creation and regulation of money as a way of encouraging the flows in the right direction so that you were getting more of the things you wanted in terms of results and less of the things you didn't want. It was protections in the sense of trade protection. If an American firm creates an industry which is useful to the United States, we're not going to allow dumping prices to put that firm out of business. We're going to protect that firm. Somebody in the United States, as a citizen, invested in creating something which is productive. It's useful to the United States. We're not going to let somebody from the outside come in and dump on this firm and shut this firm down by competitive methods. It's not fair to the foreigner either. Because as you see, in the case of China, China suffers a crisis today of U.S. beneficence, in a sense, in giving them all this opportunity. But what is the price for China? Well, China is allowed to get certain things and not others. And China must produce at prices which it cannot maintain its own whole population. So therefore, China's in a situation where it now depends upon largely U.S. business. What it gets in terms of money out of this business, which it takes, again, away from the United States, it's exported into China, as industry is there, is not enough to keep China alive. China has many poor. The problem in Asia is many poor. And what are you doing to enable them to increase their... Well, China needs investment in its local community. It needs investments in its industries. But it doesn't get enough paid from the United States. But what's the reason for that? Well, they get paid less than the U.S. industry would get. By doing that, they undercut the U.S. industry in the market. They shut down the U.S. industry, and they end up getting less from the production than the U.S. industry was getting when it was doing the production. So what you're doing is you're lowering the income of the planet. Not just the money income, you're lowering the physical income of the people of the planet. So you're giving China an opportunity to have some billionaires, Communist Party billionaires even, but you still have created a situation in which China is under a threat from its dependency upon this business with the United States. And the same thing is true of the policy with India, the British policy, same thing. So therefore, the protectionism against this kind of problem is a primary consideration. And that's the problem here. We have to have a system of fair trade, what we call fair trade back in the 1950s, where we come to an agreement with nations on fair trade levels. The way we set fair trade levels is by taking any part of the planet and saying, what does it actually require in physical skills, in development, to produce something of a certain quality? That's a fair price then. That's a fair price. Now, every country, if they want to compete, can compete at that price. We will also have certain other protectionism to make sure that the industries don't run away, because that collapses the economy. So what we are out to do is to set up a fair trade system through international credit for large-scale projects, as in over Eurasia, vast projects, power, everything. And that is, we're going to protect that. The United States is going to protect the Chinese interest in that just as much as it protects the U.S. interest in its industry. Russia, same thing. India, the same thing. We are going to have a protectionist world based on a fair estimate of what it actually takes in physical cost to produce something of a certain quality. And whatever that physical cost is of the best performance, that will be the standard of price. And we'll try to find that by feeling our way around it, and which is what was called a fair trade system. It was based on people coming in from firms that were producing things and saying, this is fair trade for us. Sometimes it was abused, but that depends on how good government is, how efficient government is. There are a lot of questions can be raised about that, but I think that's a fair answer to them.
And this is another question from a PRD congressman in Mexico. Mr. LaRouche, in Mexico, people are saying that what's happening now in the U.S. is an American FOBAPROA, which is the massive government bailout of Mexico's bankrupt banks in the 1990s. What do you say? Why do you say that that's not the case, and what are the implications?
Well, what we require, remember, I had a collaboration with President López Portillo of Mexico during, we started during the, especially during the spring of that year, but it also had antecedents with Mexico for a long time. And what we came up with as a reform in Mexico was a good one. And Henry Kissinger was sent down to shut that down. And Mexico has been raped by that ever since. Now, we've got an interesting situation now, is that we brought a lot of semi-slave labor into the United States from Mexico when we wanted it. Then for ideological as well as other reasons, economic reasons, we're now shipping that labor back, and then we're throwing out people on the basis of being, throwing out immigrants and as illegal and so forth. So now you reality strikes, as in the Plano region of Mexico, as an exemplary problem, where what should have been done, what was being done earlier under the López Portillo government, this has to be done now. Because as a matter of security of the hemisphere and security of our borders, we have to cooperate in the United States with the government of Mexico on this thing, not by this or that thing. We have to think about what can be done when people are being thrown back out of the United States into these parts of Mexico, largely northern Mexico. What can be done to ensure that there is a place of employment, a relevant kind of employment, a benefit to Mexico and to these people? So therefore, we were discussing this with López Portillo earlier, on similar things about how do we deal with this cross-border migration process. And it could be managed. But we have to cooperate with Mexico from the United States in our own interest. Because what is good for Mexico is good for us. And we know that, or we should know it. So therefore, this comes up again. We time a crisis, there is a resurgence in South and Central America. And Mexico, of course, is really Central America, it's not South America. There are certain differences. But throughout the hemisphere, there's a drive toward resurgence, toward rebuilding. And we in the United States, as Roosevelt would have done from his time, we have a vital interest in close cooperation with each of these countries and with groups of countries on defining projects where we can cooperate to the benefit of all concerned. We're looking essentially for stability. We're looking for stability through economic progress, infrastructure, and so forth. And also the drug problem is big. And one of our big problems, of course, is George Soros, who is one of the biggest operatives in terms of drug trafficking operations in that whole region. But it is the vital interest of the United States, not a goodie we're going to trade off and make concessions. This is in our interest, whether Mexico raised the question or not. It's in our interest that Mexicans who are thrown back across the border in particular have access to this kind of opportunity as a benefit to Mexico as a whole, as a nation. And then as a byproduct, as a benefit to our relations with Mexico. The same thing applies throughout the entire hemisphere. We must get back to Franklin Roosevelt's conception. These are our neighbors. And our neighborhood depends upon our relationship to those neighbors. And we have to work together to define objectives and projects that are going to solve that problem.
Lynn, the next question comes from an official in Argentina. Hello, Mr. LaRouche. Greetings from Argentina. To date, almost the totality of the central bank reserves are in currencies, and most especially in dollars. In addition to your proposals for reforming the international financial system, what measures should individual governments adopt as regards their own central bank reserves? since currently the old disabled horse of George Soros's financial system continues doing its thing in Ibero-America.
Okay, what we need is we need to set up a global system, and we cannot set up a global system without cooperation with Russia and a group of other countries. The United States and Russia's cooperation is absolutely crucial to organizing these relationships among nations generally. Now, when we start from the assumption of Russia and the United States as being a pivotal element of bringing a group of leading nations together and then expanding it, we then have to look at regions of the world. For example, Africa is a region of the world. The British are killing Africans. We got to throw the British out of Africa. So therefore, we have to have a special policy involving Europe, involving Asian countries. China's already involved significantly, especially on the East Coast, and in Africa, for this development project for Africa as such. We have to have a protectionist screen around that project. We have, for South America, we have the same thing. These are closely related nations in many ways, culturally and otherwise. And therefore, we have to have an understanding of what are the standard of a fixed exchange rate system within the terms of the Americas, as for Africa, as for the world as a whole. So we need to build up a sense of what is a fair fixed rate system for each of these regions. This idea of a fixed rate system has to be correlated with, especially with large-scale infrastructure projects and other kinds of development projects. So therefore, you have an interest, your foreign policy interest, again, is an extension of the Peace of Westphalia. The benefit of the other, the interest of the United States is being, strategically, the most beneficial organization in the world to other nations, is what we once were. The nation which is most beneficial to most other nations. That's the fundamental interest of the United States, which comes directly from the Peace of Westphalia of 1648. That's the law. And therefore, we have to go into these countries saying, we are here to discover what your best interest is and to help you achieve it. That should be our foreign policy. With that foreign policy, we have a safe world. Or we can get one. And in the case of South America, it's the same thing. We have mapped major projects in South America, infrastructure, water projects, so forth. We know these projects, not perfectly, but we know them in general. I know them in general. We must do these things. And we must do that also in Africa. We must do that also in Asia and elsewhere.
Okay, we have time to take at least a few more questions. Lynn, this question, actually, I'm going to turn it into a composite question because we have a number of questions coming in from activists around the United States who were involved in Hillary Clinton's campaign for the Democratic nomination for the presidency. And they are now involved in a fight to try to restore democratic principles to the Democratic Party. What they ask more or less, and I'm going to start with this question and inject something from a couple of others. She says, Lynn, as I've been watching the disgusting role played by Democratic congressional leaders Nancy Pelosi and Harry Reid to push through the bailout, I keep asking, where are the real leaders of our party? While it's gratifying that the House of Representatives voted no, and that many of those who did vote no were Democrats, I also heard many people who I like and respect making speeches about how bad the bailout was and then announcing that they were going to vote for it. My question to you again, where are the real leaders of our party? Why are they not speaking out? Surely somebody in addition to you has some idea of what to do.
Well, you know, you could see, I think, if you've been following this webcast and the exchanges that have been going across the lines from here, you get some sense of what the problem is. The problem is there are very few people who have the confidence and temperament to be leaders of the type needed in this situation. My job, essentially on this account, is to define a paradigm to which other people can relate for just exactly this reason. I have to set an example for what leadership is. Because if you see, and many of the questions which have come in as querulous in some sense on this question of bailout, shows that the best leaders we have in top-ranking positions in the United States are not really fully qualified to lead. That's why they ask me these questions this way. Because they're saying, yes, but, yes, but, yes, but. I have to provide, at my age of all places, I have to provide this standard of leadership for this nation, because I know there's no one else presently who will do what I'm doing. That is, do it and not be competent to do it. And at my age, it's difficult to add on other tasks as well as this, to do this job properly. But I must do it. And I would hope that in doing it, we will bring forth, as I know they're out there, people who are not necessarily recognized as being leaders in the field, but who will become that. And generally you will find that mostly among people between 25 and 35 years of age. You'll find some older people play a key role, but the fighting spirit on the line of leadership is generally from that generation of people who have those qualifications. They're young, they're energetic, they still want to grow. They have not satisfied, they've grown thoroughly. And some people mistakenly assume they're wrong. So the growth and progress of a core, of a cadre core, of people in the 25 to 35 age group, and younger people who become up with them, that's the answer for leadership now. I have to do my job, and especially because there's a paucity of people who will do what I do. I'm necessary, unfortunately. But therefore, if I act, maybe somebody else will find the guts to act who has the qualifications to do it.
This is another question from somebody who actually is a Democratic strategist. Mr. LaRue, shortly after the convention, actually after both conventions, you once again commented that the candidates of the moment were not necessarily the candidates we'd have when we went to the polls in November. At the time, that seemed ridiculous, but now there is significant motion, I am told, among ranking Republicans to replace Sarah Palin as the vice president nominee. And my understanding is that this is a very serious movement. I don't know whether it will succeed or not. However, I would like you to comment on it, because it does seem to me to be rather unprecedented.
I don't know. Maybe the opposition to her comes from the order of the moose, you know? I mean, a caribou, you know. She's terrified of caribou. They might shoot back or something. Or that she thinks they're too horny for her with a new incarnation. Our basic problem, again, is a question of developing leadership. Now, I've been trying to do this, and I think at this point, just insert it, because I haven't said so before. What I've been trying to do is develop a youth leadership of people essentially from about 20 on up, you know, that age group, young adults. And we have learned a lot in the process of this. We have developed a scientific orientation such that I think that people who've been through this a little bit in a few years are doing better than people certainly in universities, advanced universities generally. And what's needed is to have confidence, you have to have competence. And to have competence, you have to have a method of developing competence. I think the hope for this nation in the longer run, which is the way I think we should locate what's needed in the shorter run, is to develop a generation in the 25-35 age group which has an orientation towards science and classical culture. Now, we're doing certain things in music, for example, which we've made integral to our work in developing a youth movement, classical musical program. We run into all the problems and difficulties in carrying this thing forward, but I watch it all the time, and we're doing some interesting things. We're not doing badly. We often are doing something which nobody else is doing, but they should be doing. In terms of physical science, our universities are deadheads. Harvard is a disaster, absolute disaster. Other universities that we have called leading universities are absolute disasters in science. They have no scientific competence anymore. Maybe somebody in there does. Some person buried in an attic up there, so they let him out on festive occasions. But in general, what's coming out of the universities is pure ideology. Remember, this is a nation which no longer produces. We no longer really manufacture products. We BS is the name. You've got a BS degree. You know what that means. It's a big problem. And we're having some success in that, but we have to realize that what we're doing with all the shortcomings that come up in our efforts is that we're filling a gap. There is no competent conception of science generically in these universities. Why? Because there's no orientation to production in this society. Get it cheap from abroad. It's an import. Nobody wants to produce anymore. Not really. Not competitively develop an industry. Not to make scientific breakthroughs. Not to produce new kinds of products. This kind of thing. Maybe a few odd people like me around like that sort of thing. But we're not doing that. We're not organizing the society around that. And I would think that this future lies not sometimes in having an accomplished cadre of the type you would like to have, but a commitment to trying to develop that kind of cadre, which gives you give a future orientation to society. I think it'd work. But if we have a problem in Russia, a different kind of problem, but it's similar. Russia used to have a very important scientific capability. It was poorly reflected in manufacturing, normally in product. It was well represented in military applications of scientific applications, which is often much ahead of the United States in this area. But they too have a problem there. Most countries have a problem with this type. They have something in Japan left. You have something in Korea left, and so forth. But we are short of that kind of understanding which enables us to understand what production is, for example. What do we mean by production? What do we mean by increasing the actual wealth of society for mankind's needs? That's lost. It's largely lost. And so I think that really the orientation toward developing that, a classical musical orientation, a classical scientific orientation, embedded in people who are fighting to save society from its own self-inflicted perils, is the way to define the way to go. You've got a lot of young people out there in the 25-35 group and younger, and they really don't know what to do. They're bright people, they would like to be something. They have problems because their parents, neglected them in a certain way, or possessed them too much when they're two. So they don't know what to do. So therefore, the first step in getting them to know what to do is to get them oriented to what they should discover what to do. And that's what we're doing. And I think those of us who are older, who are fighting to try to save civilization now, as I am, we think, if we're wise, we think about the time after we're dead. We think about 20, 30, 40 years after we've died. And have we set into motion in our lifetime the impetus, the direction of self-development of a future generation so that we never let society fall into the hands, as disgusting as the baby boomer generation has manifested itself to be.
Well, while we continue to get a significant number of questions pouring in, we've reached that point in the webcast where the questions fall into three categories. One category are the questions coming from Washington, where people are saying, but, Mr. LaRouche, and I'm not going to go through those. The second group are questions coming from an odd group of people who want to know things like what Mr. LaRouche's policy is to save the baby seals. And I can assure you he has compassion for them. And then the third group are people, and these represent the majority of the communiques that are coming in, that basically say that Lynn is better than Jesus Christ, FDR, Martin Luther King, Elvis, and the Beatles all rolled up into one. And he already knows that, so. So I'm going to close with one question, which is kind of a composite of several questions that have come in, many of them from members of the LIM. Lynn, it's ironic that we're in the middle of a presidential campaign and both the leading candidates seem to be irrelevant in this fight. Given the disaster that the two leading candidates represent, can you please speak in closing to the ability to make policy through the broader institution of the presidency, beyond simply the individual who happens to occupy the White House, since it does seem that that institution is what is going to have to function? I guess my real question is, how do we move this thing and where do we go from today?
If you think of the history of the United States and its presidents, you don't think anymore in terms of what you think of a president, and the term president means in Europe. It's completely different. Our presidency is actually our government. And now I have a lot of dealings with our government, some very good, with various institutions over years. I've done things with our government. I've been essentially a part of our government in my function. It may not be obvious to some people, but yes, I'm behind the scenes. I'm involved behind the scenes and have been for a long time. And I do some moving and shaking at times inside that process, sometimes successfully, sometimes less so. But I understand this government probably better than any presidential candidate now running loose or likely to run loose. This institution of the presidency is not an individual institution of a mortal individual. It has a sacred function. It is the central pivot of our entire state and our entire society. Which means you've got a bum president. That doesn't mean he runs the country. It means that there are processes in society which are oriented to the concept of the presidency, not the personality of a particular president. Sometimes in our history, but fairly rarely in the whole history of the United States, the incumbent president has really been a significant representation of the presidency. You see, the president is there. He comes and he goes. But then you have all these institutions around that president and the presidency, and they're still there. They were there for a couple, three generations. They're there. Because for a presidency to function, it requires all these people who impact the presidency. Some of them are not in government anymore, but they're still part of the presidency. They exert a very important influence. For example, when a president or a presidency wants to make a policy, they reach out to people who may have been outside government and reach out regularly. And these people are considered part of the spirit of the making of policy of the US government, even though they're outside government now. So there's a continuity, or multi-generational continuity, of the concept of the presidency as a characteristic of the U.S. government. And the other institutions like the Senate and the House of Representatives are essential auxiliaries of the presidency. We are a presidential system. We are not a parliamentary system. And the system is bigger than the president. And therefore, we function, when we function at all, in terms not of the president, but of the presidency. And all those people in the United States who are part of the deliberative process, which is the president of the United States, including the House of Representatives, which is a check on the presidency in some respects, but it's also part of it. The Senate is a check on the presidency in part, but it's also part of it. So we have a conception, not a Cartesian conception of parts of government, but a Riemannian conception of a Leibnizian conception. And this was our concept of government was specifically based on Leibniz. We have a Leibnizian government in conception. It's dynamic. All the parts function together, not as parts rubbing against each other or bouncing like each other, ricochet. And that's what we have to keep a focus on. The dead live within us in the presidency. John Quincy Adams made contributions to the presidency which are living today and are part of the deliberative process. Abraham Lincoln is living today. George Washington is living today. Hamilton is living today. Many key figures are living today. Roosevelt's living today. And people are still trying to kill him. like George Soros and company. Kill him. So that's what you have to understand. We are immortal. There's a concept in theology, especially in Christian theology, which is extremely relevant here. The idea of the simultaneity of eternity. That we live as mortal human beings in such a way that when our bodies die on us, we still live, but in a way, different way. We live and our living is expressed by our influence on the processes around us, a radiating influence. Even, you know, it's expressed simply like the children dedicated to the memory of a grandparent's devotion, or the memory of a hero in the family, a member of the hero in the neighborhood. In various ways, the ideas, the concept formation processes of earlier generations are reflected in the living today. And the presidency of the United States is conceived to be that kind of institution, something which is a repository of a simultaneity of eternity, with a role in the universe, a role in this planet, for all humanity. We just don't exist just for ourselves, to protect ourselves, our own property. We exist to try to make this planet a better place to live, and this nation an instrument to make this planet a better place to live, and a better future for humanity. Our institutions should be living in a simultaneity of eternity, such that we are contributing something for the future. We are responding to a responsibility we've had from the past. And thus the dead now live in us through this aspect. And we live in turn in those yet to be born. And that's what the presidency is, when somebody really understands it. When you understand Lincoln, when you understand John Quincy Adams, when you understand Benjamin Franklin above all, you understand that. So we need to look at not the individual president, like this piece of crap we have now. You look at the institution of the presidency as an immortal institution in a simultaneity of eternity, with a mission on this planet for humanity as a whole, not merely our own affairs, and to make our citizens worthwhile people. Just to make our citizens good, to develop, is a good for all humanity. And the development of that kind of conception is what is essential. And I think very few people in this age of the baby boomer still have that understanding. I know when I was younger, that understanding did exist. It was people would resonate to that. Today, very few. But we must capture a sense of the simultaneity need of eternity and see the presidency of the United States in those terms of reference.
Well, my friends, I would urge you to keep checking the website for updates and for instructions, since obviously this is a very critical period, and I think that things will change hour to hour. I would also urge all of you to use the organizing materials that are posted on the website in your local area. That's what they're there for. If you've been sitting on the sidelines, cut it out. We need you. Keep the pressure up on Congress, keep in touch, send money, and above all, please join me on behalf of the hundreds of thousands of people who have tuned into this webcast and who will be tuning into it over the course of the rest of today in thanking Lynn for an absolutely extraordinary presentation.
Thank you.